Intanto rapidamente riprendo l'idea che vi ho buttato lì all'inizio, sulla quale torniamo tante volte, e cioè il fatto che in mezzo alle feste natalizie si celebri la Santa Famiglia. È molto istruttivo di cos'è la famiglia, ma anche di cos'è la fede in Gesù Cristo, o il Natale appunto, no? Perché appunto uno si trova lì e dice: ma dobbiamo pensare alla famiglia di Gesù o alla nostra? Ma si possono separare le due cose. Cioè, il fatto che la festa del Natale e della Sacra Famiglia è indissociabilmente la festa della nascita di Gesù e della sua vicenda familiare, ed è indissociabilmente la vicenda della nostra famiglia, ha come motivo il fatto che ciò che succede in Gesù, cioè l'incarnazione di Dio, il fatto che Dio si fa uomo, ma non soltanto come tante volte noi immaginiamo, si fa uomo in quel bambino lì, stop. Il farsi uomo in quel bambino lì ha come destinazione l'unirsi di Dio a tutti gli uomini. E quindi la possibilità di Dio di incarnarsi è data dal fatto che gli uomini lo accolgano, lo ospitino, gli diano carne, capito? Cioè Dio può diventare uomo nella misura in cui gli uomini diventano uomini accogliendo la proposta che Dio gli fa. Cioè questa è l'idea forte dell'incarnazione, che collega quindi la faccenda delle due famiglie, no? Cioè ciò che succede a Gesù e alla sua famiglia riguarda strettamente, radicalmente, ciò che succede nelle nostre famiglie. Se tu non trovi nelle tue famiglie ciò che succede in Gesù, non credi né in Gesù né nel destino cristiano della tua famiglia, no? Cioè mi sembrano anche, adesso magari le parole sono un po' contorte, ma la cosa è lì semplice, capito? L'abbiamo verificato anche lungo l'itinerario sull'età della vita, dove abbiamo intravisto che le tappe del diventare uomini in realtà coincidono poi col cammino di fede, coincidono col cammino cristiano, no? Coincidono con la santità, appunto. La santità che vuol dire un modo umano di vivere secondo il desiderio di Dio, condividendo con Dio la maniera di fare l'uomo, o se volete la maniera di seguire il Figlio, seguire la via di Gesù, il Vangelo, no? Questo rapporto tra la grazia è il comandamento di Dio, di diventare uomini come Lui vuole, e la vita familiare, fonda anche la stretta collaborazione che c'è tra famiglia e chiesa, no? All'inizio dicevo quello che nei pranzi di questi giorni, nei ritrovi dei parenti di questi giorni avviene. È bello che un cristiano poi vada in cerca del senso profondo di questo in chiesa e che in chiesa possa portare le storie familiari, è la stessa cosa. Dico, questo giustifica anche il fatto che la Chiesa abbia qualcosa da dire sulla famiglia, poveretta, la Chiesa che non saprebbe niente sulla famiglia, se non ci fossero i cristiani che la istruiscono, perché la Chiesa è fatta dei racconti, della vita dei fedeli, no? È un popolo di Dio che vive, che cammina, ma questo giustifica anche il fatto che la Chiesa poi predichi, elabori, cercando di incoraggiare gli sforzi delle famiglie e anche individuando insieme gli ostacoli, le difficoltà, le opportunità, ma anche le tentazioni che la cultura nella quale viviamo ci propongono continuamente. Ecco, questa è l'idea di fondo che bisogna continuamente custodire, se no nasce un cristianesimo appunto devozionale, sacrale, capito, religioso. E la nostra vita resta perduta, resta una vita che impostiamo noi come viene. Posto questo, sarebbe interessante avere il tempo di fare un esercizio. Proviamo a farlo in maniera possibilmente sintetica. L'esercizio di provare ad ascoltare, riascoltare le letture che ci sono proposte in questa festa della Santa Famiglia. Con questo criterio che vi dicevo, provare a buttar lì qualche osservazione. Primo sul libro della Sapienza. Sapete la Sapienza cosa vuol dire? Vuol dire quando l'uomo ragiona bene ascoltando la parola di Dio. Quando Dio riesce a esprimersi umanamente, noi diciamo è la parola della Sapienza. Cosa dice la Sapienza? Onora il padre e la madre e troverai la vita. Mi sembra un po' esagerato, no? Che bisogna trattare bene il papà e la mamma, sì, ma troverai la vita. La Sapienza invece cosa dice? La Sapienza quindi si vede nella vita, no? Quando la vita è vista in maniera giusta, è la parola della Sapienza. Cosa dice la nostra vita? È che la luce della nostra vita, c'è una luce accesa davanti a noi, che è accesa da nostro padre e da nostra madre. Siano quel che siano, hai capito? Poveretti, siano quel che siano, ma quella luce lì l'hanno accesa soltanto loro, la possono accendere solo loro. E tu se vuoi tenere la via giusta, non devi mai perdere di vista quella luce. Perché? Perché quella luce custodisce l'origine, il mistero dell'origine. In qualunque modo ti abbiano generato i tuoi genitori, ti hanno aperto il mistero dell'origine. Cioè il viaggio è venuto da lì, onora il padre e la madre e non perderai il tracciato della vita che è spinto, che è tracciato dall'origine, dalla grazia da cui la tua vita viene e quindi dall'obbedienza o dalla fede con cui devi viaggiare. Questo, se tu farai questo, se tu terrai sempre l'orecchio sull'origine, non soltanto, l'abbiamo analizzato tante volte, vivrai in una certa maniera, ma in qualche maniera darai gioia ai tuoi genitori e tu avrai una vita piena, potrai a tua volta, senza troppi complessi che è mio, che è tuo, che desidero, che ho il diritto, senza troppi complessi, avrai la forza di diventare padre e madre. Se ti verrà dato, avrai anche l'umiltà di diventare padre e madre. E avrai anche l'umiltà di capire che poi si può diventare padre e madre in mille maniere. Chi è mio padre, chi è mia madre, queste robe qui, poi le capisci. E anche quando i tuoi genitori, svolto il loro compito, torneranno a essere dei poveri uomini, come erano in principio, come tutti sono in principio e come tutti sono alla fine, dei poveri uomini, fatti di debolezza e di fragilità, anche allora tu non dimenticherai la loro testimonianza, il fatto che loro hanno testimoniato l'origine. E se tu li aiuterai, se li amerai anche quando dovessero perdere il senno, vuol dire che hai capito come gira la faccenda. Cioè la vita ti ha reso saggio, dice la Sapienza. Capite che se ci fermassimo su questo punto a verificare anche tra noi, a rimproverarci, a consigliarci, a dire cosa sta succedendo, che cultura è, come facciamo? Capite che su questo punto c'è tanto da capire e da fare su noi e sulla mentalità che ci circonda. Lo dico in una sola parola. Non siamo così intelligenti nel distruggere l'autorità. Non è una cosa intelligente. Mi dispiace. Sono democratico, sono moderno. Ma il principio dell'origine, il principio dell'autorità e l'obbedienza. Se tu scalzi sta roba qui, voli, non sai più dove sei, non sai più chi sei, capito? Ora, questo ideale moderno dell'autonomia, abbiamo visto nell'età della vita insistentemente, no? L'adolescente moderno, l'ideale dell'autonomia si rivela spesso ingenuo
e fragile.
Perché, lo stiamo vedendo, alimenta un individualismo poco solidale, anzi cattivo. Cattivo. C'è un individualismo cattivo tra noi. Abbiamo solo paura. Siamo troppo egoisti, capito? Non c'è solidarietà. Ma dico culturalmente, dico proprio mentalmente, nel modo spontaneo di fare. Dopo, per fortuna, restiamo uomini, quindi un po' di cuore lo teniamo. Ma il tipo di educazione che noi ci diamo, scalzando l'autorità, assurgendo assoluto l'autonomia dell'individuo, ci rende poco solidali e alla fine smarriti. E quindi ci sarebbe tanto da discutere, sia sulla mentalità, sulle scelte dei modelli di vita, a chi diamo autorità per formare i modelli di vita, su tutti i piani, sia sul piano personale, perché poi alla fine devi far qualcosa, lo puoi continuamente dire, i nostri tempi sono così, si può comunque far qualcosa, quindi nel capire cosa sta succedendo e nel trovare delle pratiche che alimentino forme di solidarietà tra le generazioni e torni a brillare il primo dei comandamenti della seconda tavola da cui dipendono tutti gli altri, che è onora il padre e la madre. Una società di fratelli non sta in piedi, fraternité, égalité, certo, certo. Ma se si dimentica il padre e la madre, la fraternité non c'è, come si vede, no? E tantomeno l'égalité. Abbiamo fatto la rivoluzione noi per acquisire questi diritti. Ma non bisogna perdere l'origine. Seconda lettura, in questo caso è la lettera di Paolo ai cristiani di Colossi, Colossesi, no? Ma il discorso qui è la sapienza cristiana, cioè aiutiamoci a mettere addosso il vestito, i sentimenti di Gesù Cristo, diventare cristiani, no? Questo è il senso. E in qualche maniera il cristiano, ma anche qui Paolo lo dice, no? Dice ai suoi amici uomini, guardate che la fede cristiana, il Vangelo cristiano, ha un segreto. Per quella sapienza lì di vivere, anche per la sapienza familiare, appunto, c'è un segreto. Qual è il segreto? Cioè, quando dice rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, come è stato Gesù, no? Qual è il segreto? Il segreto, appunto, è l'incarnazione. Cioè, il segreto è un abbassarsi. È un venire sull'uomo di una divina misericordia che vuole bene all'uomo, vuol rendere buono l'uomo. Il mistero è Gesù, appunto, l'incarnazione di Dio. A partire da questo mistero, capisci cosa vuol dire celebrare il mistero in famiglia. Famiglia, chiesa domestica, perché si impegnano, vengono in parrocchia. Sì, sì, anche. Ma la famiglia è santa per il mistero dell'incarnazione, per l'amore tra l'uomo e la donna, genitori figli, figli genitori, nonni, nipoti, no? Cugini. E in qualche maniera il fatto di celebrare la Santa Famiglia all'interno di questo mistero cristiano dell'abbassarsi, dell'incarnarsi di Dio, vuol dire indicare che quello lì, della famiglia, è un luogo straordinario per sperimentare il mistero, perché soprattutto nei rapporti vicini della famiglia che noi impariamo come Dio ad amare la carne dell'uomo, non l'idea dell'uomo. A mettere in noi e tra noi sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandoci a vicenda, perdonandoci gli uni gli altri. Questa è la santità della famiglia, no? Perché anche qui il criterio mi pare evidente, no? Perché vivendo gomito a gomito si vedono bene i rispettivi difetti, si sente bene il peso dell'altro, il peso e il prezzo del volersi bene, se nonostante tutto tu mi vuoi bene, se nonostante tutto tu continui a stare vicino a me e aiutarmi a fare l'uomo, vuol dire che tu hai conosciuto Dio. L'hai conosciuto anche se non sai dire parola, l'hai conosciuto tu. Tu sai come fa Dio, appunto. Qual è il suo modo di amare? E sopportandomi, quando mi sopporti, tu dai testimonianza di colui che anche tu stai cercando, da cui anche tu stai cercando misericordia, accoglienza, no? Perdono. E anche qui, se ci lasciassimo andare a dire un po' quali sono le virtù familiari del giorno d'oggi, quali sono gli atteggiamenti dei giovani genitori, dei figli, dei fratelli, ci sarebbe tanta cosa da dire su questa virtù, chiamiamola riassuntivamente. Una volta mi diceva una persona confessandosi, una volta la chiamavamo spirito di sacrificio, e allora adesso diciamo che sacrificio è uno schifo, hai capito? Ci vuole la felicità, il protagonismo, la realizzazione di sé, la spontaneità, questi sono i valori attuali. C'è l'idea della pazienza, il saper patire, ecco, diciamolo fuori dai denti. Cioè per amare bisogna patire. Cioè vedete bene cosa succede oggi, che appena uno deve patire un po' dice, vai, basta. La pazienza, appunto, che sappiamo bene, o sopportazione. No, ai giovani che si sposano, tu non puoi più dire che l'aspetto più alto dell'amore è la pazienza. Dice, ma è uno schifo. Cioè, l'amore, è, appunto, è entusiasmo, è desiderio, è piacere. Ho capito, si può giocare con le parole. Ma la vita, poi, i conti te li presenta, no? Allora, questa idea forte che la pazienza, il tener duro, lo spirito di sacrificio, il portare il peso, è un'espressione, è la più alta della virtù di forza. Certo, la forza consiste anche nell'entusiasmo di affrontare gli ostacoli, di inventare, ma la forza si esprime anche e soprattutto nel pazientare, nel tener duro, che è un aspetto fondamentale della speranza o della fede. Cioè del fatto che ti ricordi dell'origine, della promessa, questa è la speranza, no? E la grandezza d'animo, il far posto all'altro, e la forza di riconciliazione, di ricucitura, di perdono, di misericordia, gli esercizi familiari di riconciliazione, che sono fondamentali per tenere la qualità dei rapporti familiari. Terzo e ultimo, sto diventando un po' lungo. Cosa c'entra questa storiellina della fuga in Egitto? L'angelo in sogno va in Egitto, poi l'angelo va a dire torna a casa. Cosa c'entra con questi temi di fondo, diciamo? Sembrano storielline, no? E per alcuni versi lo sono. Ma chi ha scritto anche? Sapeva che l'importante non era il raccontino, era che si capisse l'apertura di orizzonte che questo racconto apriva, e cioè il fatto che la storia di Gesù era riferita all'Esodo, era riferito appunto alla liberazione dall'Egitto, era riferita al viaggio verso la terra promessa. Ok? E allora il Vangelo ribadisce ancora una volta il senso pasquale della vita, il tragitto del viaggio che deve guidare in questo caso anche le nostre famiglie, è riferimento all'Esodo, alla Pasqua, e l'Esodo come parabola della vicenda umana che riguarda la storia di ciascuno e la storia insieme di tutti noi, dell'uomo, dell'umanità, no? È una storia, sia la mia personale sia quella della grande storia, è una storia di liberazione, questo è l'Esodo, o la Pasqua, o di salvezza, se volete, no? Che consiste nel fatto che la nostra storia è chiamata a una promessa, la terra promessa, la quale è raggiungibile soltanto attraverso la libertà, la quale nasce solo se è messa alla prova. se svolge la vita, se fa un viaggio, se deve decidere, se costruisce, se sbaglia, se ricuce, se ritenta, se sopporta, appunto, no? Allora, l'idea di una storia di liberazione che parte da una chiamata, da una promessa e poi alla prova del deserto, la traversata, la costruzione e la costanza della libertà. Cosa c'entra con la Santa Famiglia? È evidente, no? È che la famiglia non esiste per sbaciucchiarsi a vicenda. Esiste per sostenere il viaggio, il grande viaggio. In questo senso Gesù diceva brutalmente: ma chi è mio padre, mia madre? Bisogna diventare uomini, ragazzi. Bisogna fare un grande viaggio. Abbiamo una vocazione alta, o la famiglia ci aiuta a vivere queste cose qui, oppure è una prigione, è un imbroglio, è un ripiegarsi, è un insieme di perversità, come si vede del resto, come si vede, no? Cioè, ciò che avviene in casa, questo è il senso del Vangelo, no? Dell'esodo. Ciò che avviene in casa deve avere le caratteristiche di un grande viaggio di libertà e quindi di un'educazione alla speranza e alla forza del viaggio. Abbiamo visto nell'età della vita, no? Sono queste le grandi, la promessa iniziale e poi la forza del cammino. Deve anche darci la famiglia un senso della storia. Nel dire queste cose ci spaventiamo tutti, perché vediamo in realtà come la cultura familiare oggi è pericolosissima, no? Lo si vede. Nonostante tutto resiste in questa funzione, ma si vede che la mentalità in cui siamo è molto fragile. Cioè, dare un senso della storia come storia di liberazione. E quindi i valori familiari si verificano sul fatto che essi ci educano nel gusto di dare la mano alla liberazione dell'uomo, alla partecipazione alla creazione, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, non il mio, quello che ho qui nell'angolino, l'uomo è mio figlio. Cioè la fede in Dio consiste nel fatto di credere che tutti gli uomini rappresentano il figlio che Dio vuol portare a casa, no? E allora lo sappiamo anche qui, se discutessimo e discutiamo tante volte, questa cultura della famiglia come fatto privato, che è un tumore culturale, no? Cioè questa concezione privatistica della famiglia, e non è solo della famiglia, sappiamo, ma purtroppo sulla famiglia ha effetti deleteri, appunto. O, detto con altre parole, la riduzione a funzione affettiva, di protezione, di consolazione, non di apertura al mondo, non di servizio alla fraternità, appunto, non di solidarietà e di legami per un viaggio, non per una passione politica, sociale, di attenzione appunto ai grandi fenomeni del mondo, dell'umanità. Sì, dopo noi diciamo che ci sono quelli che difendono i valori della famiglia perché difendono quelle due robette lì che gli chiediamo. Poi la concezione della vita è tutto il contrario del Vangelo, però non fa niente, capito? L'importante è soddisfare due o tre ecclesiastici su un paio di cose. Allora, questa concezione privatistica, soltanto affettiva, ripiegata, anche qui dico, se dovessimo darci una mano, certo si può discutere di tante cose, ma in questa collaborazione tra Chiesa e famiglia ci sono alcune cose su cui torniamo di frequente e su cui io francamente sento che c'è poca sensibilità. Guardate, lo dico, io credo che ci sia un clima di grande affetto anche all'interno della comunità, no? Di grande disponibilità a capire le fatiche Però su queste dimensioni io trovo che c'è una grande sordità. E cito solo due aspetti fondamentali. Uno, la continua richiesta che facciamo anche come comunità alle famiglie, e anche alle famiglie giovani, del fatto che il loro compito non lo possono svolgere se si disinteressano completamente della società. Cioè, lo sforzo che facciamo, ma in tutte le prediche, anche stamattina, vedete, no? Di collegare continuamente il cammino di fede con il giudizio sull'epoca che stiamo vivendo, sul tempo che stiamo vivendo, sul momento storico. Se non storicizzi il giudizio della fede, la fede resta lì una robetta che ti imbroglia poi alla fine, cioè ti sacralizza anche tutti i tuoi errori, capito? Cioè questo sforzo comune di essere più capaci di leggere il tempo che stiamo vivendo, io su questo, ma non soltanto sui genitori, questo in generale, è un discorso che mi lasciate fare, che però mi pare viene pochissimo condiviso. Non lo lasciate fare perché poi in fondo comunque sembra che ci sia comunque un riferimento serio alla radice del discorso, ma sul suo svilupparsi come giudizio sulla cultura, sull'epoca, mi pare. E l'altra cosa è il carattere addirittura drammatico della situazione del cristianesimo. Cioè, siccome appunto non sono uno che spacca, non sono uno che magari inquieta per tante cose, mi lasciate dire anche tutte queste cose qui sulla Chiesa, però anche qui mi pare, cioè mi sento molto isolato su sta roba. Cioè lo dico in una frase, il fatto che mi pare i cattolici stiano vivendo in maniera muta, un passaggio tragico, cioè tragico se è vissuto così, perché se fosse vissuto esplicitamente è uno splendido movimento di Vangelo, però mi pare che non si voglia capire che il cristianesimo sta vivendo un cambiamento enorme, di fronte al quale tutti dobbiamo responsabilizzarci, dobbiamo avere la libertà di inventare un cristianesimo diverso, nuovo, da tradurre in maniera nuova. Ecco, dico, se le famiglie non portano a percepire queste due cose, che bisogna diventare capaci di capire il proprio tempo e capaci anche di confidarsi come popolo di Dio, quali sono le passioni che il Vangelo ti suggerisce rispetto a questo tempo, beh, ditemi voi, appunto, rimaniamo nella sacra famiglia, dove diciamo tre Ave Marie, andiamo a casa e poi rotoliamo dentro tutta una mentalità sia religiosa sia culturale che di Vangelo non sa di niente, appunto, non sa di niente. E allora io continuerò da parte mia, perché se si partecipasse di più a questi discorsi potrebbe darsi che anch'io poi li aggiusti meglio, no? Che magari capisco che sto sbagliando, eh? E così è un po' più difficile, perché, capito, mi devo guardare allo specchio. Sai, quando ti guardi allo specchio tu tendi sempre a dire che non sei così brutto come dicono, no? Ti difendi, no? E allora su questi temi, appunto, della famiglia, del Vangelo e delle grandi questioni che girano attorno a noi e a cui dobbiamo educare i nostri figli, lo vedete bene. L'aspetto drammatico del cristianesimo che io dico, ma lo si vede macroscopicamente nei figli, non ne viene neanche uno in chiesa. Vorrà dire sta roba qui. Eppure mi pare questo non fa problema. Perlomeno io non sento che ci siano i genitori che vengono davvero a chiederti, ma non che vengono a dirti no, tirateli in chiesa, fate questo qui, ma che vengono a riflettere seriamente su quello che sta succedendo. Quindi forza, perché cioè, mi pare le energie e il cammino ce l'hanno in mano le famiglie, mica i preti, no? Però i preti appunto magari possono aiutare a intravedere un po' meglio il rapporto che c'è tra la fede e la vita delle nostre famiglie. Quindi chi c'è, chi ci sta. Io finché non divento scemo, ci sono, poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Fratelli carissimi, riuniti con la famiglia di Nazareth, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché tutte le famiglie diventino un luogo di crescita nella sapienza e nella grazia. Diciamo insieme, rinnova le nostre famiglie, Signore.
Dio, nel suo mistero più intimo, è una famiglia. Perché la Chiesa sia figura del mistero dell'amore di Dio Padre, che per la nostra salvezza dona il proprio Figlio e lo Spirito Santo ed esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo un volto misericordioso e accogliente, per questo preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
In questi tempi di crisi la società si è aiutata a capire l'importanza fondamentale della famiglia, ne riconosca il ruolo, la sostenga adeguatamente e ne valorizzi la presenza preziosa per le relazioni fra gli uomini. Per questo preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Sull'esempio della famiglia di Nazareth, modello di fedeltà ai disegni di Dio, le famiglie cristiane sappiano testimoniare che solo l'accoglienza piena dell'altro, l'amore gratuito, la pazienza, la fedeltà esprimono il vero volto di Dio e dell'uomo. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per le famiglie in crisi, per i giovani separati e soli, per i figli trascurati e non amati, per i genitori anziani abbandonati, perché sentano la vicinanza fraterna e solidale della comunità cristiana e si sentano meno soli nell'affrontare le difficoltà della vita, preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, perché le nostre famiglie possano sperimentare il mistero della tua presenza. Per Cristo nostro Signore.